www.redigio.it e la storia continua.
L'importante è scriverle. La prefazione è del professor Marco Tamburelli, che è docente di bilinguismo all'Università di Bangor in Galles. E uno dice, ospite, se no fino in Galles per far spa. Sì, perché questo professore è bergamasco, della zona di Bergamo, e quindi ci tiene molto, pur insegnando bilinguismo in Galles, a curare e a tenere le sue tradizioni. Infatti si parla nella prefazione del fatto importante del dialetto. Infatti sentivo prima il discorso di questi signori, che noi stupidamente non abbiamo insegnato il dialetto ai nostri figli, no? Perché l'abbiamo sempre considerato una cosa un po' di seconda classe, no? Parlare in dialetto, no? Invece adesso stanno scoprendo gli scienziati che chi sa parlare in dialetto ha molto meno difficoltà ad imparare una lingua straniera, perché soprattutto noi nella nostra zona, che siamo stati invasi da tutti, siamo stati invasi dai tedeschi, dagli spagnoli, dagli austriaci, ognuno ha lasciato qualche cosa, no? Come per esempio la nostra cassola, che è, ce l'hanno lasciata gli spagnoli, è un piatto tipico spagnolo, poi dopo chiaramente nel corso degli anni si è modificato, eccetera, eccetera, poi nella ricetta originale si mettono delle cose che adesso oramai per esempio non si mettono più, i piedini, le orecchie, tutte queste cose qui, si mettevano alla ricetta originale, adesso invece c'è un po' dovuto anche al fatto che dobbiamo salvaguardare la salute, quindi dobbiamo mangiare un po' meno grassi. Infatti, io lo scrivo nella prefazione, noi siamo molto avvantaggiati perché nel nostro dialetto, nel dialetto lombardo, esiste la U che altre regioni non esiste, che la U che con i due puntini sopra, con la diesi o l'umlaut. Infatti se chiedete a un meridionale di mandarvi la via Q, non è capace di dirlo, di solito ci mette una I sempre, dice vada via il Q. Perché questa U diventa difficile per chi non mastica, o anche il fatto degli accenti, l'accento grave e l'accento acuto, tanto usato in francese, nei dialetti, cioè poi vabbè, il francese tante parole in dialetto assomigliano molto o quantomeno assomigliano tantissimo al francese, gli stessi pommes de terre, che sono le patate, ma tantissime altre cose. E quindi qui è diviso un po' tutto per argomenti. Innanzitutto Chapaltrán Balurda, lo sapete a cosa si riferisce?
No.
Chapaltrán Balurda era un antico gioco che facevano i ragazzi. Quindi ci si toglieva una scarpa, ci si metteva tutti in cerchio, si toglieva 10 persone, si sceglievano 9 scarpe e si passava questa scarpa cantando la canzoncina che faceva Chapaltrán Balurda, Chapaltrique, mi son sorda, tricche tracla se l'andà, tricche tracla se l'andà. Chi rimaneva senza scarpa veniva eliminato. Gioco
di quei tempi.
Di quei tempi.
Sì.
Sì, erano soprattutto nelle cascine, quando pioveva ci si metteva sopra. Salve! Scusi se abbiamo cominciato prima, rifacciamo tutto da capo.
Buonasera all'inizio.
E quindi questo era un gioco tipico che si faceva nei cortili, quando pioveva i ragazzini non sapevano che fare, quindi sviluppando la fantasia avevano inventato questo gioco, che rispetto ai giochi che ci sono oggi sui cellulari era ora, però era un modo per socializzare, cosa che invece oggi non si socializza più. E quindi invece ci si riuniva tra ragazzi e si giocava. E poi passiamo appunto alle conte e i giochi, le conte che si facevano nei cortili prima di giocare a nascondino, queste cose qui. Adesso, ripeto, non socializziamo più, mentre prima si socializzava molto nei cortili, anche lo stesso fatto di fare le conte, che erano famosissime e ce n'erano di belle, di particolari, e servivano per stare insieme, alcune anche sciocche se vogliamo, o alcune anche come la famosissima Auli, Ulecata, Musecata, Profitta, Lusinghe, Tulilen, Blen, Blen, Tulilen, Blen, Blu, che non voleva dire niente, però era una cosa che tutti i ragazzini conoscevano. Ecco, per esempio, mi viene in mente adesso questa qui, io mi ricordo che quando ero bambino, non dico piccolo perché purtroppo piccolo sono rimasto, ma ci vuole pazienza. Quando ero bambino, nei giorni di temporale, si andavano a prendere le lumache, e non so se l'avessi mai fatto, e si cantava la filastrocca, l'umaga, l'umaga, un cacciaferri, toccornù, che il topale men presun, per me grande furmentun. Era un'altra, e si passava magari anche un paio d'ore a giocare con le lumache, con queste cose qui, con le lucertole, insomma. Oggi purtroppo i ragazzini sono bravissimi a fare delle cose fantastiche, salve, però hanno perso e ci sono, buonasera. E ci sono poi anche tantissime filastrocche dedicate alla nostra festa per antonomasia, che è il Natale, anche perché anche il Natale ha perso un po' del suo significato, come del resto anche purtroppo la nostra Pasqua, che non ha più i significati di una volta. Parlavo appunto con mia moglie questa sera, che io mi ricordo che anni fa, per rispetto, le televisioni, le radio, e comprese le prime radio private, in questi giorni trasmettevano solo ed esclusivamente musica classica, invece adesso ci diamo dentro che è una meraviglia. E legato al Natale, così come legato alla festa di dopodomani, che è la Pasqua, c'era il gioco della tombola, che era un altro gioco per aggregare la famiglia. Adesso invece ci riuniamo in famiglia, ognuno tira fuori il proprio cellulare e guarda su Facebook, guarda le cose. Invece la tombola era un gioco per stare insieme. E qui ci sono segnati, perché non esiste solo i numeri napoletani, esistono anche i numeri in dialetto, quindi c'è una smorfia napoletana, ma c'è anche una smorfia milanese. E qui sono segnati sia in italiano che in milanese. Tanto per farvi un esempio, il 2 in italiano è la bambina, in milanese è o il coion o la galera. Il coion si sa perché, ma mi sapete dire perché la galera? Non lo sa mai nessuno. Perché il 2 è il numero civico di San Vittore.
Io sentivo.
Quindi,
ragazzi, no, guardato.
Ah,
però c'è la presentazione stavolta in sede.
Ah, ecco. Oppure il 5 che è bellissimo, che sono o i piatti del Signore, o i lader. E anche qui uno dice, ma perché i lader? Per un semplice motivo, che se voi fate 5 con la mano e poi la chiudete, diventa, e sono segnati praticamente tutti i 90, i 90 numeri della, della tombola. Poi ci sono 4 ridate, che sono tutte quelle filastrocche un po' particolari, un po' ridanciane, che si usavano una volta. Ecco, qui ci sono anche gli indovinelli, e vorrei, ve ne vorrei farvene uno, tanto per... aspetta che vuoi cercare, che è bello. Volumi. E poi c'è un altro gioco, intanto che cerco l'indovinello, che era la gatta Lecarda, che è un gioco che si faceva, se facevano sempre i bambini, quindi c'era uno che faceva la gatta, un altro che faceva la Lecarda, il re, lo sbirro e il bastone. Però ve lo spiego perché sennò non ha più senso, devo lasciarvi un po' lì. Quello lì non riesco a trovarlo, però me ne faccio un altro. No, è negli scioglilingua, eccolo. E quindi ci sono tutta questa serie di cose. Ecco, gli scioglilingua, e vabbè, a parte la tiketi, tacketi, eccetera, eccetera, ce n'è uno che è particolare, che è la ciribin cinciacula, la ga cincin 50, cirimben cinciaculè. La fa più sempre caso la ciribin cinciacula che neanche il sorcincin 50, cirimben cinciaculè. E uno dice, che cos'è? La ciribin cinciacula è una cosa che noi conosciamo, tutte le strade di Sharm el Sheikh, sappiamo che la terza destra si chiama Nabir, ma non conosciamo le nostre zone. Questa filastrocca è una filastrocca che riguarda l'abbazia di Chiaravalle, che si trova al sud di Milano. E uno dice, ma la chiamavano la Ciribiciacula, questa abbazia di Chiaravalle. E questa filastrocca è nata perché sembra, anzi è certo, che su questa abbazia ne edificassero anni fa le cicogne. E quindi quando nascevano i piccoli facevano questo e quindi è nata questa filastrocca. L'altra soluzione è quella che essendo cifrati dentro questa abbazia, quando uscivano per pregare i vestri, quindi si sentiva biascicare e quindi è nata questa filastrocca, e ce ne sono tante. Poi ci sono le filastrocche religiose e non solo, perché c'erano le filastrocche religiose dedicate alla religione delle donne pie, e poi c'erano anche le filastrocche di quelli che non erano poi tanto pii, ma in realtà prendevano un po' in giro la religione, anche se era un modo per essere, può darsi, un po' più vicini a Dio. La prendevano in giro e molto molto bonariamente, è famosissima quella che dice: «O signor d'amore acces, mando un gioi bigliette des, e se te ore minga fan pecà, mando un mi gio d'inverno ed està». Cioè era una cosa molto... Poi c'è un'altra cosa particolare, la Lega de Carà, che è una vecchia canzone che non c'è da nessuna parte. Negli anni 70, quando c'erano le prime radio private, a me era venuto in mente di andare in giro a intervistare le persone anziane, perché erano le uniche tenutarie di queste cose, che si ricordavano, però nessuno le aveva scritte. E riascoltando queste cassette ho trovato questa canzone che racconta di un fatto dove gli amministratori di Caratebrianza erano andati a rubare delle mele, delle pere in un altro paese, quindi era nata questa diatriba particolare, così come c'è riportata la famosa storiella della tegnuela. Lo sapete cos'è la tegnuela, no? No. Il pipistrello che entra nella scuola combina un po' di disastri. E poi ci sono gli appellativi dei paesi e dei suoi abitanti, perché una volta ogni paese aveva il proprio soprannome. C'erano come si chiamavano? Cacchio, vedo che siete preparatissimi. non c'era un soprannome degli abitanti?
Sì, c'era.
C'era. E com'erano? Si ricordano?
Non ricordo.
Non ricordarsi. Ma San Giorgio Sotera, ad esempio. Però Legnano, ho sempre sentito Legnano.
Perché ogni paese aveva, ma anche le stesse famiglie avevano il soprannome, no? Anche perché cioè una volta uno non era abituato a dire il cognome, era abituato a dire il soprannome, perché la prima cosa che ti dice de chi te sei? E uno sciorinava sotto il bagaglio del corso di Gamon che morto. Cioè, e facevano poi il giro di tutte le... E qui ci sono segnati tutti i soprannomi dei vari paesi. Per esempio c'è una storiella famosissima. Io sono nato a Carate Brianza e gli abitanti di Carate Brianza si chiamavano Cornit, mentre gli abitanti di Albiate si chiamavano Pecciotti. Ma questa storia, questi soprannomi sono nati da una leggenda. La leggenda dice che c'era una mucca che stava nel confine tra Carate ed Albiate e gli abitanti di Carate hanno cominciato a tirarla per le corna. Gli abitanti di Albiate hanno cominciato a tirarla per le mammelle, perché tutti dicevano no, la mucca è mia, no, la mucca è mia, la mucca... Insomma, tira che ti ritira, la mucca si è divisa in metà. Per cui la parte delle mammelle è andata ad Albiate, li hanno chiamati Pecciotti, le corna sono andate a Carate, li hanno chiamati Cornì, e il Bushin l'endau e Ran, e quindi sono stati chiamati in questo modo. Ma tante cose, tante parole derivano anche da cose tipiche del popolo. Per esempio ad Esio gli abitanti si chiamavano Gos, che vuol dire non mi viene adesso il termine in italiano, golosi, tanto per dare, però Gos vuol dire anche Gos, grosso Gos, e quindi siccome gli abitanti di Desio soffrivano tantissimo di tiroide e quindi gli veniva il gozzo grosso. Ma va, quante cose che vi sto raccontando stasera. E quindi ci sono tutta una serie di appellativi dei nomi.
È venuto in mente cosa c'è?
Prego.
Ciapaoli.
Ecco.
Mangiaoli.
Sì. E ci sarà sicuramente un riferimento.
Pacciaoli.
Che quindi vuol dire mangia olio. Questa non è una zona di ulivi.
No.
Però bisognerebbe andare a capire perché Pacciaoli.
Forse gli anni dietro c'era anche il vino qua, c'era i vigneti, a Cerro.
Ma il vino non fa l'olio.
L'olio non...
Cioè bisognerebbe appunto capire...
Andare ricerche indietro, no?
Lo so, però... Sì, però per esempio... È quella la cosa importante, perché alcuni per esempio nomi derivano dal posto dove per esempio prima c'erano delle paludi, delle cose, quindi paltè, paltun, paltò, tutte queste cose.
Legnano, il vino dei colli di Sant'Erasmo di Legnano, eppure fino a 10-20 anni fa c'erano delle viti sui colli di Sant'Erasmo, quel vino lì che mai sta però.
Ma
però il nome è rimasto, qui no, in zona,
ma come
c'è? Vieni di Colle Sant'Erasmo Legnano, oggi qui, sono rimasto a Roma.
Perché ce n'erano comunque, ce n'erano.
C'era
quelli di Sant'Erasmo, ma c'era anche quelli di San Giorgio, che sono sull'altra costa della Verona, che era conosciuto.
In Brianza, per esempio, il famoso vino brianzolo è il Pincianel. In realtà lo fanno a Montevecchia, ma se voi andate a Montevecchia ci sono forse tre piante di vite, no? Per fare. Però c'è questo piccione che tra l'altro è un vino abbastanza schifo rispetto a tutti, perché chiaramente non è zona di... è famosa per i formaggini, ma per il vino. E c'è questo Pinchanel che pochissimi conoscono, però è il vino in teoria della Brianza. Poi ci sono le filastrocche con i nomi di battesimo, perché una volta i nomi bene o male erano sempre quelli, Giuseppe, Vittorio, cioè adesso invece stanno estremamente, estremamente cambiando, e quindi c'erano tutta una serie di filastrocche riguardanti i nomi. E poi c'è una parte, secondo me, estremamente importante, perché fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, che erano i cavalletti, i bacchi da seta. Perché nelle cascine, anni fa, i bacchi da seta erano un sostentamento importante per qualsiasi contadino, perché oltre alla terra doveva riuscire a far quadrare il bilancio, e quindi si allevavano i bacchi da seta, che era un lavoraccio notevole, perché bisognava andare a prendere le foglie di gesso, darle da mangiare, mettere e preparare in modo che i bacchi facessero i bottoli. Poi non sempre le cose andavano bene, quindi bisognava prendere e buttare via tutti i bottoli, e tutto era legato all'allevamento del bacco da seta, alla filanda, insomma tutto il processo che c'era con i bacchi da seta. Anche perché purtroppo nelle campagne si vedono, sì, ce ne sono ancora, però i gelsi erano una pianta importantissima.
Sui confini
li mettevano sempre, e tant'è vero che poi esistono due tipi di gelsi, perché non tutti vanno bene per dar da mangiare al bacco da seta. C'era un lavoro, il più umile di tutti era il pelabroc, che era quello che andava a prendere le foglie da dare da mangiare ai bacchi da seta. E i gelsi poi facevano quel frutto fantastico che era le more, che si mangiavano. E c'era anche la famosissima canzone: quando un paese era fantastico, era meraviglioso, ci si stava benissimo, si cantava, adesso io uso Milano tanto per a Milani Muron Fanluga, nel senso che era talmente buone queste more che addirittura si pensava che assomigliassero all'uva. Poi ci sono i modi di dire, e ce ne sono tantissimi di modi di dire. Io non so, io dico sempre quello che Pacific me un tre lira, l'avete mai sentito?
Sì.
Sì, vero, Pacific me un tre lira. Ma mi sa dire perché?
Perché?
Perché non lo so.
Ecco, io lo dico. Perché lo stipendio massimo di allora erano 3 lire, e quindi quando uno prendeva 3 lire di stipendio poteva essere assolutamente tranquillo. Ma ce ne sono tantissime. Vabbè, l'altra sera io non riesco a capire perché in televisione facciano dei film a un'ora tardissima. L'altra sera c'era 900, che è un bellissimo film che parla della vita contadina nella pianura padana, e si parlava, appunto, c'è stato un pezzo del film dove tutti i contadini facevano San Michele, che praticamente a novembre scadeva il contratto d'affitto e quindi dovevano lasciare la casa e trasferirsi da un'altra parte. Quindi fa San Michele era il traslocare. Oppure, che so io, vediamo, Scarliga Merlus che chiede in alto us, non l'avete mai sentita? Scarliga Merlus. E lei mi sa dire perché? Allora, a Milano c'erano le porte, le varie porte, Porta Venezia, Porta Romana, eccetera, e ad ogni porta c'era un dazio, quindi c'erano i finanzieri da pagare. Qua, siccome anche loro dovevano, purtroppo la corruzione in Italia non è mai cambiata. Cioè, quando arrivava qualcuno che aveva qualcosa da nascondere e non conoscendo, cioè conoscendo il finanziere, il dattiere che c'era lì, e il dattiere non poteva farlo passare perché, non so, c'era in corso un'ispezione, una cosa per cui sarebbe passato, quindi sarebbe andato nei guai, il finanziere, il dattiere diceva: «Ehi, scarrega merlusche, chi le inolto io?», nel senso che cambia porta perché qua non puoi passare, ecco. E il caffè del Ginec, Batipan con Parlastria, insomma, ce ne sono tantissime. Ce n'è una che mi viene in mente, e dopo ce n'è anche qualcuna magari un po' più pesante, perché non è che sono tutte leggerissime, e quindi questa non ve la dico perché dopo magari mi dite. Ce n'è una molto molto bella che riguarda Piazza della Scala. Voi sapete che a Piazza della Scala, davanti a Piazza della Scala, c'è quel monumento con Leonardo da Vinci, e sotto hanno messo le altre quattro statue dei suoi discepoli. Io volevo leggerle perché non me le ricordo mai. E guardandolo sembra un fiasco di vino, e quindi l'hanno chiamato un liter in quater, che è il modo, come del resto a Roma chiamano l'altare della patria la macchina da scrivere, perché sembra assolutamente una macchina da scrivere. Poi andiamo avanti, dialetto Ard, perché anche qui l'Ard in dialetto c'era, e quindi ci sono tutta una serie di cose un po' osè, se vogliamo, perché fanno parte anche quelle della cultura contadina, non sono mai scadute di moda, niente di eccessivamente, però era giusto. E poi un'altra cosa estremamente interessante è come si curavano i nostri nonni, perché facevano delle cose assolutamente incredibili. Alcune hanno dei riferimenti scientifici, altre invece sono delle credenze, come il fatto di mettersi la castagna amata in tasca, che così non ti viene il raffreddore. Però, per esempio, quando si facevano male, si mettevano le ragnatele sulle ferite. E ha un discorso scientifico, perché hanno scoperto che dentro la ragnatela ci sono delle cose medicamentose che ti aiutano a guarire. Dopo c'erano anche delle cose come sette pidocchi, ingerire, mangiare sette pidocchi, cioè erano delle cose anche abbastanza schifose. Per il raffreddore tabacco da fiuto. Tabacco da fiuto non si usa più. Io mi ricordo mia nonna che invece aveva questo bellissimo tabacchiera d'osso con il coperchietto, con una cosa, e si metteva lei tutto il giorno tabacco da fiuto, e il raffreddore sembrava sempre le vie nasali sempre libere. Mio nonno invece mangiava i toscani, non li fumava, li mangiava. Io mi ricordo che ero bambino, dico: «Ah, che lo fa lui, perché mi deve fare anche a me». Mamma, sono stato male un giorno. E però non aveva un dente cariato.
Succede,
che invece adesso non mangiamo i toscani, ci abbiamo tutti i denti cariati, cacchio. E vabbè, qui ci sono tutta una serie di rimedi, dai vermi, il mal d'orecchie, il mal d'occhi, qualsiasi malattia ha il suo riscontro, come la pulentina, che era la farina di linosa. Si faceva questa pulentina e andava bene, poi si metteva sullo stomaco, eccetera. Dopo si veniva ricoverati per ustioni di quinto grado, perché la mettevano tutta bollente, eccetera. Però la farina di linosa era miracolosa, questa pulentina, che andava bene per tantissime.
I vini sono ancora miracolosi, ancora adesso.
Lo so, però non le usiamo più.
Guarda, domani mattina devo frullare io.
Deve fare la polentina?
No, le mangio crudi. Ah. Però la messa a forno, fatta prima a forno.
Ma cosa fa?
Ma io mangio tanti semi, di tutto di più.
I semi fanno benissimo.
Ci sono tanti semi che li ho scoperti ancora sarà un anno.
Sì, sì, i semi.
Sto provando tutti, i semi di chia, quinoa, ce n'è un disastro. Cioè, semi di zucca, semi di girasole.
Far propagandole.
Ma forse anche di più.
No, ma i semi...
Ma addirittura sulla pasta, anziché mettere il formaggio, che il formaggio che non fa male, a me va bene. Ci metti i semi macinati, fatti come formaggio. Faccio passare prima nel forno, E poi...
Sì, sì, quindi...
Fanno bene.
Sì, no, indubbiamente fanno... E poi è un ritorno alla natura, senza dover mangiare delle...
No, visto che c'è un popolo sulle Ande, di là nel Messico, non so dove sono, su 2000 metri.
Loro, Perù.
Perù, E di là vengono questi semi, la maggior parte vengono di là. Mangiano solo semi e trovo che coltivano. Sarà vero, non sarà vero, comunque i filmati che hanno fatto, la gente li ricampa fino a 130-140 anni. Non sanno i dottori cosa sono.
E poi ne mangio semi.
E lei dice, io comincio a provare con i semi, poi vediamo.
È un anno che mi sto curando con i semi.
E quindi?
Ma intanto sono andato più 7 kg.
Caspita,
vero. Va bene.
Che per forza mangiare mai i
semi. No, ma i semi, no, ma
non mangio
la carne. E mangio una micchetta con salame.
La carne,
sì, va bene, la carne adesso non è più la carne di una volta, no? Cioè,
ci sono tante cose che vanno...
Purtroppo i tempi sono cambiati e quindi la carne indubbiamente non bisogna mangiarla spesso,
come bere l'acqua mattino, l'acqua tiepida con un mezzo succo di limone.
Quello lo faccio anch'io.
Quello metti una cosa santa.
Di limone. Le dirò di più, mangi anche 3 noci al giorno.
Sì, che quello ce l'ho.
Che
se loro la mia lista.
Quindi lei è impegnato tutti i giorni a guardare allora adesso un immunità.
No, ormai io sono memoria.
Cioè ormai sì.
Non c'è bisogno.
Va bene.
Noi la cuciniamo i semi insieme al risotto, insieme alla pasta, mettiamo più semi. Insieme a qualsiasi cosa ne mettete. Non tanti, è pochi, perché ha tante proteine.
E quindi
c'è la quinoa, c'è addirittura la B12, come la soia. La soia c'è la B12. Importante.
Quindi la mattina col caffè latte un bel
sacco. Caffè latte io metto 2 cucchiaini di semi di chia, sembrano semi di papavero, un po' più grossi però, crudi.
E il papavero è piccolo il seme di papavero.
So che quello.
E quindi fa tutta una roba.
Sì, la mattina scorso anche l'altra mia. Sì.
Se poi volete i consigli, il signore qui vi dà.
Buono mezzo.
Buono. Cosa?
Una bella.
E lo so, finché non ti spunta un girasole qui.
Ma
bene,
adesso sto scherzando, però è interessante.
Sì, ma c'è molti...
Se la carne non va tanto, fa una fatica a mandarlo su una maniera che è pazzesca.
Allora, la odio.
Purtroppo abbiamo...
Sempre
c'è stato il periodo in cui, come facevano vedere il Novecento, ci si riuniva tutti insieme, un po' di polenta, una saracca appesa e si mangiava. Poi c'è stato il boom economico e siamo diventati tutti carnivori perché dopo un periodo di magra si mangiava l'ira di Dio. Adesso stiamo ritornando a un periodo in cui abbiamo mangiato di tutto, ci siamo rovinati eccetera, allora ci sono i vegetariani, ci sono i vegani, i seminani, senti, mi sulla pasta metti su un bel succo di pomodoro.
No,
il succo di pomodoro lo metto io.
Con i semi però.
Però dopo?
I semi.
Stasera voglio una pastina proprio, ma piena di semi sopra.
Sì, sì, ma però ognuno è libero di scegliere.
No, ma bisogna provare per...
No, ma ci credo.
I semi di zucca fanno bene a tante cose.
E questi semi poi dove li compra?
Adesso ormai si stanno allargando.
Tanti?
Sì, nella S lunga ce n'è parecchi di questi semi.
Ah,
sì. Adesso c'è anche l'Auchan, li stanno mettendo un po' dappertutto.
Ci stanno
mettendo. E non sono un mercato, attenzione.
Sì, no, certo.
I semi di vino solo costano un po' meno. Costano di meno di tutti sono quelli. Poi il girasole va fino a 9 euro al chilo. La chia va da 13 a 60 euro addirittura. C'è dei sbalzi di prezzi.
La chia che non è la macchina.
No, no.
È un altro.
È un seme prezioso, diciamo.
No, beh, interessante, caso. Scrivo un libro anche lei.
No, non c'è bisogno di andare. Per internet trova tutto lì.
Si trova tutto sui.
Io l'ho studiato prima sui libri. Ho studiato tutta la cosa naturale, fuori medicine. Ho studiato già tutto. Sono andato solo medicina.
E dopo è andato. È interessato, dai.
Naturale, insomma, c'è tanto da vedere.
Assolutamente, assolutamente sì, perché purtroppo abbiamo avuto il periodo del grande benessere e adesso ci stiamo rendendo conto che abbiamo esagerato un po', sì. e dobbiamo ridurre un po' quelle che sono le no, cioè la carne. Se prima si mangiava una volta alla settimana, c'è stato il grande boom economico, tutti i giorni carne, cose, cioè, e dopo sono venuti fuori i colesteroli, i trigliceridi, i grandi casini, eccetera, vabbè.
Cosa ci mettono anche alla fine della carne? Guardare col pollo?
Sì, sì, beh, purtroppo i polli, è il discorso di prima, sì, nei polli mettono un sacco, noi abbiamo avuto l'esperimento col cambio, il veterinario ha detto no, ma bisogna dargli il pollo, gli ho dato il pollo e le faceva malissimo, lei essendo piccola, e ci siamo accorti che purtroppo sono pieni di antibiotici e quindi lei ne soffriva in modo particolare, poi anche su internet si vedono che li gonfiano sti polli, queste cose, cioè.
Perché la carne è piena di acqua.
Non è più come il contadino di una volta che il pollo si mangiava a Natale, era anche durissimo da mangiare, però quello lì era davvero un pollo. Io mi ricordo mia mamma che mi faceva il risotto con il brodo di pollo la domenica e lo digerivo il venerdì perché era una roba di una pesantezza. E adesso purtroppo non siamo più abituati, è vero? Non siamo più, cioè se uno dice il brodo di pollo prima, adesso il brodo di pollo dice no, per l'amor di Dio, ti dà.
Ma quegli occhi.
È quello, cioè purtroppo è così. Poi c'è un altro capitolo dedicato a una tradizione particolare che penso si faccia anche qui. In Brianza si chiama Giubiana.
La Giubbia.
È la Giobbia, sono i vari nomi, in Emilia Romagna si chiama il Rogo della Vecchia, ed è quella tradizione fantastica, oltre al falò di Sant'Antonio che fa sempre parte del mese di gennaio, però la Giubiana, o la Giobbia che Dio si voglia, è l'ultimo giovedì del mese, perché la Giubiana è la moglie del Gianè, che sarebbe il gennaio, ed è una tradizione contadina, perché giustamente a gennaio oramai le dispense erano vuote perché era finito erano finite le riserve, e quindi era un modo per bruciare questo fantoccio per propiziarsi l'anno a venire, sperando che tutto ci fosse una buona semina, un buon raccolto, e addirittura i bambini durante questa giornata passavano per le strade sbattendo coperchi e queste cose, si chiamavano i ghiringhei, perché volevano far scacciare questi spiriti, una credenza popolare dove questi spiriti cattivi che dovevano portare invece un buon anno, e qui ci sono spiegate tutta questa serie di cose della Giubbia, che si trova un po' in tutta Italia, addirittura anche in Sardegna esiste questa tradizione, che è importante non perdere, perché poi si mangiava il risotto. E perché il risotto? Perché il risotto sono un po' come le lenticchie, cioè ogni chicco era un po' di soldi, un po' di cose. Cioè.
Si mangiava i salamini noi.
I salamini?
Salamini.
Vedi? Poi il signore mangiava i semi invece.
Cioè. Io mangiavo i salamini.
Ma i salamini quelli freschi, il Cotechino.
Cotechino.
Ah, ok, perfetto.
Sono lì.
Sì, ecco, sono comunque in ogni caso tutte tradizioni che corrispondono poi a una tradizione culinaria, no? E quindi il salamino molto probabilmente perché...
Con le lenticchie.
È vero, c'è sempre qualche cosa, ma il salamino perché poi si uccideva il maiale quando nevicava e quindi d'inverno e poteva andare benissimo il salamino. Io ho fatto il tempo io sono nato in Cascina. Una volta mi vergognavo, quando ero ragazzo mi vergognavo, sono nato in Cascina, cioè, gli altri abitavano tutti in appartamento, io invece ero nato in Cascina. Però mi sono reso conto col passare degli anni che invece la vita della Cascina mi ha insegnato tantissimo, no? Il fatto dell'uccisione del maiale era una festa per tutta la Cascina, no? Perché tutto il giorno noi bambini andavamo a portare le varie... E alla fine della giornata ci regalavano un lugalemin, cioè un salamino, e noi eravamo felicissimi, lo portavamo subito dalla mamma che ce lo cucinava, e che poi non era buonissimo perché era troppo fresco, quindi, però era come ricevere un premio fantastico, perché lì poi col maiale, il sanguinaccio, le cose, non si buttava via nulla, arrivava questo macellaio che era normalmente il salumiere del paese, si uccideva questo maiale in maniera brutale, non come adesso, perché ci sono giustamente delle regole da rispettare, lì proprio si attaccava, si tagliava la gola e finiva il disco con urla di questo maiale allucinante, però purtroppo era così. E ho la ricetta del risotto, ho messo la ricetta del risotto alla milanese, ma soprattutto com'è nato il risotto alla milanese. Voi lo sapete com'è nato il risotto alla milanese?
Sì.
Mi dica, come la scuola faceva.
E da un aiuto del...
Allora, no, quando stavano costruendo il Duomo di Milano, erano arrivati i pittori fiamminghi per dipingere le vetrate del Duomo. E con questi pittori fiamminghi c'era un aiutante che era chiamato Zafferano, perché lui in qualsiasi colore ci metteva sempre una punta di zafferano oltre al giallo, perché diceva che dava più brillantezza ai colori, quindi lui ci metteva sempre questa punta di zafferano, perché allora lo zafferano veniva usato per colorare le vetrate. Era innamorato della figlia del mastro vetraio, solo che il mastro vetraio, la figlia, non voleva darla in sposa a un semplice aiutante, per cui l'ha detta in sposa a un nobile del luogo. E il giorno del matrimonio questo zafferano era arrabbiatissimo e per fare un dispetto, mentre il cuoco preparava il risotto da dare agli invitati per le nozze, lui per fare questo dispetto prese una grossa manciata di zafferano e la buttò nel risotto. Il cuoco arrivato lì vide questo risotto che era diventato giallo. Cosa doveva fare? Oramai c'erano tutti i commissari pronti e ha servito in ogni caso questo risotto. Tutti hanno detto, oh, che bello, risolgiate, e così è nato il risotto alla milanese. Così come è nato, per esempio, il panettone, che anche quello lì, e sono tutte leggende, non è che siano, che corrispondano a verità sacrosanta, sono delle leggende. Poi vabbè, ho messo anche i giorni della merla e ho messo invece la ricetta del risotto con la luganega, che è quello alla Montese, tanto per...
Adesso, prego, parlando della zafferano,
sì.
È sostituito dalla curcuma,
ah.
È esattamente con le stesse caratteristiche del zafferano, solo che non costa all'in di Dio, costa molto molto meno. E l'obiettivo stasera anche quello, un cucchiaino, diventa giallo, tutto giallo diventa.
È un antinfiammatorio.
Antinfiammatorio.
Molto potente.
Ecco. Io anche quello, due cucchiaini al giorno, una mezzogiorno sera cada quello. Non domani.
Sì, ma che deve con un regista di scelta?
No, no, no.
E mi dici, è una roba che no!
Ha colato di specie.
Ah, c'ha tutte le...
Tutti lì, c'ha più da là, tra l'altro, il peperoncino, tutti lì portato a mano.
Ah, ecco.
Sì.
Cioè, si ricorda tutto.
Tutto.
Io faccio fatica.
Se mi gioca la Madonna, la mangia a casa.
È una casa inseminata la vostra. Cioè, bisogna stare attenti a primavera che vi spuntano i germogli.
No, beh. Sì, si può anche piantarli, ma...
Scherzo, vedi?
No, no.
No, no, ma io ho visto che c'è una massa...
La soia l'ho provata a piantare questa giorno, però non è stato tanto... La soia viene dalla Cina, plantata in Cina.
Sì, sì.
La soia è un ottimo alimento.
Però sarà anche buona la curcuma, ma lo zafferano.
No, ma no, devi provare la curcuma per vedere, dice, ostia, che adesso male.
Sì, sì, no, ma ci credo.
È giallo, proprio giallo zafferano.
Già non fare. Va bene. E questo è questo libro. Poi io ho scritto un altro libro, cioè sono il traduttore ufficiale di Trilussa in milanese. Trilussa è un poeta che conoscono pochi, perché è un poeta dialettale romano. Carlo Alberto Salustri, e l'anagramma è Trilussa. Lui scriveva sul Messaggero e uno dice, ma perché hai tradotto Trilussa, che è un romano, in milanese? Per un semplice motivo, che Trilussa amava molto Gioacchino Belli, che era un poeta romano. Gioacchino Belli, per sua stessa missione, ha copiato un sacco di poesie da un altro grandissimo poeta dialettale, che è stato Carlo Porta. E quindi io ho detto, se traduco Trilussa, chiudiamo il cerchio. Ripeto, pochi conoscono Trilussa, perché è un po' lontano da noi, anche se è molto vicino, perché lui era molto legato a Milano, perché il suo editore era Mondadori, e quindi veniva spesso a Milano. E pochi lo conoscono proprio perché, essendo poeta romano, nelle nostre scuole le cose non viene spiegato, non viene sviluppato, però vi garantisco che è uno dei maggiori poeti comici fino adesso esistiti. La maggior produzione sua è stata intorno agli anni 20 e tantissime poesie sue sono attualissime al giorno d'oggi, al di là del fatto che sono anche estremamente ironiche, estremamente comiche. Io vi posso dire una che è questa, che è sempre tradotta in milanese dal romano, e dice: qual la mia nonna la ciapà il marì, la minga fa come tante e tante che dopo un po' se fan l'amante, lei in 50 anni e la mai tradì. Un dio un bel bambino un gras de rosche che voleva fare quasi male, e il gadì de regali subit sto brillant se venia ciapal in un cer posto. Un'altra, la varia fa la balusada, ma quando non è sta le minga andata, anzi, la da di, sta lontan! Tanti adesso quando è la quinta la se mangiamo la mano. Ed è bellissima. Oppure, io ho fatto la poesia in milanese e di fianco c'è la traduzione in italiano, perché la difficoltà nel tradurre dal romano al milanese c'è stata, nel senso che se la poesia in romano diventa er lupo, in milanese il lupo è luf, e quindi fare la rima non sempre è facilissimo. Me ne viene in mente un'altra che è bellissima, che parla dei vizi e dice: errunfa un barbun su una banchetta, un cartone per cuerta ti rancià, e il sogno anche a lui una vita quieta. Passa di lì un chiesa e che dice: uè chi, cammina! Lui se ne sia e che risponde: oh, meno male, perché se lì che mi sognavo che si ridrei a lavorare in un'officina. Ed è fantastica. E sono tutte, tutte così. Tra l'altro sono molte dedicate agli animali, e quindi lui fa i rapporti tra l'animale e l'uomo, quindi molte volte gli animali rappresentano gli uomini anche se sono rappresentati come animali, come la gallina lavoratora, l'ape, il cavaliere scorpione, l'unge, insomma ce ne sono veramente di belle. Io ne ho tradotte quasi 400, qui ce ne sono circa 200 e mi hanno citato, e la cosa mi ha fatto estremamente piacere, anche i curatori dell'antologia di Carlo Alberto Salustri, cioè di Trilussa, definendomi ecco, il traduttore milanese o quantomeno il traduttore italiano di Trilussa, perché nessun altro ha tradotto nessun tipo di poesia. Io ho voluto fare questa operazione perché sono convinto che tutto il mondo sia paese e che tutti i dialetti, soprattutto i dialetti italiani, hanno qualcosa da insegnarci, hanno tutto, tante cose dette in dialetto non sono colorite come in italiano, delle cose in italiano non hanno quel colore, quel sapore che purtroppo ha il dialetto. Non dimentichiamoci che noi lo stiamo un po' snobbando il nostro dialetto, ma questo succede in questa zona qui, perché se cambiamo e ci spostiamo di 100 km parlano tutti in dialetto, già soltanto se andiamo, senza andare lontanissimo, in Veneto i giovani parlano in dialetto, se più andiamo anche al sud si parla molto di più in dialetto, mentre noi l'abbiamo un po' snobbato. Vuoi la differenza, la vicinanza alla grande città che è Milano, che ci ha fatto sentire un po' troppo, però non dimentichiamoci che lo stesso Dante Alighieri, la Divina Commedia, l'ha scritta in quello che non era considerato l'italiano, ma era considerato un dialetto. Il grande successo di Andrea Camilleri nei suoi libri è quello che lui parla molto spesso ai personaggi, a Montalbano ci mette delle frasi in dialetto della riscoperta della cultura siciliana. È un problema che purtroppo abbiamo noi, nelle altre regioni grazie a Dio si parla ancora in dialetto e sono dei patrimoni che non dobbiamo per niente perdere, no? Basta pensare alla grande tradizione che ha Napoli e la canzone napoletana. E io infatti ho fatto un'operazione particolare perché ho tradotto in milanese un sacco di poesie, un sacco di canzoni di Renato Carosone, che sono anche queste estremamente ironiche, si chiama Napoli vite canti in milanese, e ci sono tutte le canzoni di Carosone, da Torero a Pigliate una pastiglia, insomma, che più altro ne mettono, adesso non mi vengono neanche in mente, a Giovanni qua chitarra, insomma tantissime, alcune sono leggermente cambiate perché purtroppo trasportandole in milanese non sempre è facile, e quindi alcune hanno cambiato un po' la cosa, però ho cercato di tenere sempre lo stesso discorso, e anche queste sono assolutamente attuali. Se uno pensa, dice, ma Torero è una canzone che Carosone ha scritto perché negli anni 50 c'era Dominguín, che era il torero più famoso di Spagna, che era un figo della Madonna, e tutti volevano imitarlo, questo Dominguín, e quindi è nata questa Torero. Però il fatto dell'emulazione c'è ancora al giorno d'oggi, cioè l'emulazione, la moda, tantissimi giovani vogliono assomigliare a uno piuttosto che all'altro. Poi c'è un altro CD mio che ho fatto, che si chiama La Canti e la Culti, e qui c'è una canzone importante per me, perché si chiama Il Riso Giallo, è dedicata appunto al risotto giallo, e con questa canzone ho vinto il premio Salva la tua lingua locale, che ho ritirato adesso a gennaio a Roma in Campidoglio con il patrocinio del Senato, della Camera e soprattutto dell'UNESCO. Ed è stata una cosa che mi ha fatto estremamente piacere, perché insomma in tutta Italia vincere con una canzone in milanese mi ha fatto estremamente piacere. E poi Sanguis, forse i ragazzi del giorno d'oggi non sanno che cos'è il Sanguis, no? Dovete sapere che appena finita la guerra, quindi c'erano stati gli americani in Italia e avevano portato i sandwich, che erano i panini. E noi nella nostra zona, anziché tradurre sandwich in panino, abbiamo detto mettiamoci sandwich. E quindi quando uno voleva un panino dice ti ho detto un sandwich, che era la traduzione particolare di sandwich. E addirittura nei bar avevano messo i cartelli, qui sandwich, e quindi si mangiavano, che era il panino col salame, col bologna, cioè con... però era il modo, fino agli anni 60-65, si andava a mangiare il sandwich, che era praticamente quello che gli americani, per gli americani era il sandwich, e invece da noi in Lombardia c'era il sandwich. Io mi ricordo mio nonno che una volta mi ha detto ti ho detto un sandwich, e c'erano proprio sul fondo bianco la scritta nera con scritto qui sandwich, e si mangiavano e sono tutte le canzoni dell'osteria che si cantavano una volta. Io avrei finito, se avete qualsiasi cosa da chiedere, a parte i semi. Ha una ammiratrice, mia moglie, ha detto che adesso lei dovrà fermarsi fino alle
3. No, ma il segno è una cosa importante.
Lo so, certo.
Ma tanto importante.
Ci credo.
Mi piace proprio in fondo.
Ci credo, per l'amor di Dio.
Addirittura ho convinto che il mio dottore mangiare. Pensi un po' dove sono arrivato.
Adesso questo fa le ricette, quando uno va a dire quali sono quanti fegati, allora prende 3 semi di curcuma, 2 di cosa.
Invece delle pastiglie, mandagli un sale e via.
Beh, i rimedi naturali indubbiamente sono sempre i migliori, hanno magari una, come si chiama, un effetto non immediato, perché ci vuole un po' più di tempo, no? Come, è un po' come la medicina omeopatica, che arriva tutto dai semi, ma ci vuole un po' più di tempo rispetto alla pastiglia. Però anziché prendere della roba chimica, è meglio prendere, cioè provare con delle cose.
Sapere che mi va via il diabete, proprio.
Signora, per la mia difficile.
Allora, ecco, proprio il diabete. Io l'ho già passato un anno e mezzo, no? Ho mangiato tanti, una fetta di fichi in giardino, mangio i fichi, fini fichi e partigli l'uva. Ho mangiato tanta uva. Quindi
ma fai pure qui da il partigli l'uva va benissimo.
Qui da lì, tutto un tanto comincio a sentirmi male, il diabete, 5,50. Di corso al pronto soccorso, una settimana, andato giù, con l'insulina, ho il diabete, dopo una settimana, quindi il diabete. Finito il diabete, adesso sono sotto controllo, perché quando ti metti con loro la medicina dice devi continuare a prendere la pastiglia, va bene. Però da 4 per prendere un'ora e mezza adesso, per mantenerlo. Bisogna cambiare il modo di mangiare, signora.
Non mangia niente.
No, non mangia niente, qualcosa mangia. Io ho eliminato gli zuccheri, ho eliminato completamente.
Gli zuccheri? Quando non li mangio?
Io caffè latte la mattina metto i semi di chia e basta. E non è amaro, è giusto, no?
Ma io non metto neanche lo zucchero.
No, il zucchero basta. Torte, pasticceria, non c'è più.
C'è buona che mi toglie tutta la pasticceria, cacchio, sono i dolci per diabetici, no?
Sì.
Allora,
è come la trabaglia, la madonna si scappa, senza il glutine. Anche celiaci, devono stare attenti cosa mangiano, perché c'è dentro il glutine. E allora, bisogna mettere tutta roba che non c'è. E qua dice la forza anche che ci hanno
ma mangio troppi semi.
No.
Cioè bisogna avere anche la
celiachia, celiachia, sì. Ecco questo.
No, abbiamo una figlia celiachia.
Deve mangiare determinati prodotti adesso. Allora? Se no, addio.
Allora, io l'ammiro perché lei è bravissimo in questa cosa qua. Io purtroppo non ci riesco, cioè... senza esagerare, però purtroppo viviamo anche una volta sola, no? E cacchio, cioè,
proprio per
quello. Io lo so, di vivere, io ho fatto anche i sacrifici lì, di
non sono sacrifici. Non sono sacrifici.
Lo so, ma io l'ammiro perché lei è capace, io non sono capace.
Beh, io purtroppo... io sono andato a Gradini, che è bellino, è andato
a io invece dovrei scendere dalla montagna. Vabbè, dai,
sì, sì, io lo mangio più la roba della stessa routine, perché fa bene.
No, invece se mi dicono che questo è vietato, faccio di tutto per mangiarlo. Cioè.
Sì, va bene.
Ho già mangiato due colombi in due dici.
Io invece c'ho ancora panettone di Natale e...
Bene.
Non lo mangio.
Lei è bravissima.
Fino a quando non lo prende mia moglie, cioè fa una torta, diciamo, non... lavora un po' a pezze, poi la mangiano tutti dopo, dopo la mangiano tutti a casa. Però fino a quando viene lì dentro lo scatolo chiuso, il panettone non si mangia.
Invece a casa mia c'è la scatola.
Vietato comprare le colombe.
Fuori, cioè, è proprio...
Adesso neanche per la posa c'è un nipote che fa pasticcere.
Vede. E adesso a Pasqua cosa mangia? Sì. È l'isola di Pasqua.
Quello non manca mai.
Va bene, allora nessuno ha...
Beh, posso... cosa me ne frega, me il dialetto è questo. Tanto ho imparato le elementari qui, 60 e fischi anni, qui a Cerro. Poi quel dialetto non ha avuto più niente a che vedere. Beh, già un po' di anni però il dialetto lo leggo, cioè nel senso... Sì, libri come questi, specialmente anche quelli vecchi che ci sono... sotto Google o l'Università del Connecticut, che lo scannerizzano tutti, libri del 1800, 1835, 1850, e anche sul dialetto. E mi piace leggerlo, perché scriverlo, eccetera, non ho cultura, non faccio il suo lavoro, sicuramente no. Piace leggerlo, lo registro, poi lo metto nel sito, traduco. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 podcast, e resta... Beh, la mia voce, che non è professionale, non c'entra niente, però lo passo alla storia, io leggo.
E questa è la cosa...
E questo lo faccio già abbondantemente.
È cosa importante.
E leggo di tutto, ma te lo dirà anche dall'agricoltura, eccetera, come anche ascoltare i gufi o leggere anche le parole dei gufi, che in milanese ci pestano, no? Raccontano un sacco di storielle, e quelle le ho sentite ancora... che non è una cosa tanto
vecchia.
Quel complesso musicale che erano tutti vestiti,
no?
quelli che intendo. Qui ce ne sono molte anche sotto YouTube da sentire.
Sì, vabbè, sono tutte le canzoni.
Sono belle, vai, da questo punto di vista.
E dei gufi.
Sì.
Sono tutti, li conosco molto bene perché abbiamo lavorato tantissimo in...
Le vecchie tradizioni, insomma, diciamo che è tenuto abbastanza alto il milanese.
L'unico che purtroppo è morto è Gianni Magni, che ormai è parecchi anni che è morto.
Ogni tanto, sì, ma 4-5 volte all'anno, vado lì al centro filologico a Milano, e lì c'è la mecca un po' degli scrittori, tutti vengono lì a raccontare, a presentare il loro libro, o la poesiola, le cose, e lì se ne sente un po' anche... di tutti i colori che poi pubblicano anche loro.
Sì, sì, c'è una un po' una differenza, nel senso che allora il milanese vuole tenere quello che è il dialetto milanese, no? Mentre uscendo fuori, già in provincia, alcune cose cambiano da paese a paese, no? E quindi Io sono convinto più che altro che va benissimo che il milanese curi il proprio dialetto, che va scritto in un certo modo piuttosto che in un altro, però per me l'importante è cominciamo a salvarlo questo dialetto. Dopo che non ci sia scritto Ciapaltran Balurda, ma che sia scritto in milanese Ciapaltran Balorda, che poi si legge Balurda, va bene lo stesso, però non dobbiamo perdere, scriviamole, cerchiamo di, dopo, il modo per scriverlo, come parlate voi a Cerro Maggiore, è sicuramente diverso rispetto a un altro paese che sta a 5 km di distanza, perché per esempio, io le faccio l'esempio, io abito a Giussano, in Brianzolo si dice lo zucchero, si dice il zucchero con la Z, in milanese si dice il zucchero con la S. Andiamo ad Esio, che è a 10 km di distanza, forse neanche, lo chiamano il zucchero. Quindi il zucchero, cioè ci sono tantissimi modi per parlare, tantissime inflessioni diverse, però poi andiamo a finire tutti lì. L'importante è riuscire a mettere per iscritto e a salvare quello che è il dialetto e soprattutto la cultura, la grande cultura contadina che c'è sempre stata. Purtroppo è stata dimenticata soprattutto in Brianza, perché da contadini hanno voluto diventare subito improvvisamente falegnami e da lì è nata il grande mobile brianzolo, che adesso è caduto nel dimenticatoio, perché nelle altre regioni hanno pensato invece a curarsi altre cose e hanno cresciuto i mobili in modo diverso.
Un'altra cosa che faccio volentieri, anche se non è proprio milanese, proprio, ma diciamo il lombardo, sono quei podcast che la radio quelle svizzere fanno tante storielle, tanti raccontini e parlano anche del dialetto, intervistando, andando anche nel paese.
Ma perché allora,
è sempre milanese, non è specifico, ma no, ci si capisce.
Il discorso svizzero è un discorso estremamente particolare, nel senso che a me
gli
svizzeri piacciono moltissimo, no, perché sono un popolo un po' particolare, hanno il loro carattere, però già soltanto andando da Chiasso in poi parlano tutti in dialetto, dalla maestra al preside, al console che sta a Bellinzona, parlano in ticinese, quindi in dialetto. La radio, la televisione fa tantissime cose in dialetto. Noi in Italia invece purtroppo c'è. No, usiamo solo un determinato tipo di dialetto. Edoardo De Filippo è stato un grande del teatro, ha scritto delle commedie napoletane, fanno sempre commedie in napoletano. Qualche cosa di commedia dell'arte, quindi in veneziano o similare, c'era Cesco Baseggio che era bravissimo a fare queste cose, però al di là dei legnanesi
non c'è
nient'altro, e invece esiste una cultura popolare, una cultura dialettale notevole. La stessa canzone milanese ha fatto un sacco di canzoni in dialetto milanese, e ci sono tantissimi autori che continuano a farle delle canzoni in milanese. Il mercato purtroppo è quello che è, perché tanti giovani non sanno nemmeno di che cosa si stia parlando. Io ho mia figlia, che è quella di celiaca, che un giorno eravamo in macchina e c'era un furgone fermo che stava cambiando una gomma, e lei, per farmi vedere che parlava in milanese, mi ha detto: papà, te visca lì la buca? Io ho detto: sì, le da pesca, anziché dire la fusa, la buca.
La tradizione dell'italiano
è italiano.
Eh sì, però lei voleva, ha tradotto il dall'italiano, se che dire, la sfusavano, così la bucavo di trapesca. E quindi, cioè, perché purtroppo non lo masticano in, come una volta in famiglia, no? Prima si masticava molto di più, si parlava molto di più.
In famiglia si parla di meno.
In dialetto, adesso in famiglia non si parla più, in voi che vabbè, tante, siamo stati invasi un po' da tutti, da altri popoli,
tecnologie.
E quindi non si parla, però nelle stesse famiglie il dialetto non si parla tantissimo, ecco. E quindi chiaramente i giovani si trovano anche un po' spiazzati, perché devono crearsi tutta una cultura sul dialetto. E poi, come dice lei, leggerlo è un discorso, scriverlo è un altro.
Io scrivo.
E quello aiuta invece moltissimo, no, per imparare delle altre lingue, il fatto di doverlo scrivere, che è molto diverso rispetto al dialetto parlato, no?
Vabbè, io ai miei limiti mi fermo lì.
Già
leggerlo e leggerlo
è
difficilissimo. Trovo delle difficoltà, anche a volte, perché non tutti gli scrittori scrivono uguale.
E infatti.
C'è tutto da capire.
Poi delle poesie di Carlo Porta è ancora più difficile, perché stiamo parlando del dialetto dei primi dell'Ottocento,
certo.
E quindi è ancora più difficile, molto più, sì, ostico, tante volte bisogna andare...
Anche perché mettono un punto, una virgola ogni tanto, quei pensieri così, talmente lunghi che quando arrivo a metà frase, per le lunghe sci, non so più da dove sono partito. Quindi
sì, sì. Ma invece, in questo ci dice una bellissima poesia, che non so se lei conosce, di Giovanni Barrella, che è una delle più belle poesie in dialetto milanese, che si chiama La mamma di gatto, ed è una poesia davvero fantastica. Lei che piace leggere, vada a guardare, a cercare, è difficile trovarle, però è Giovanni Barrella, che era un pittore che scriveva anche in dialetto milanese. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, io ero piccolissimo, e lui era, lo incontrammo a Moneglia, in Liguria, perché mio padre era pittore, quindi lo conosceva, e mi presentò quello che si può presentare a un bambino, questo poeta, questo pittore. Mi ha detto: questo è Giovanni Barrella. E con gli occhi da bambino io ho visto una montagna, e poi stava diventando oramai cieco in quel periodo, e quindi mi è rimasto impresso questo enorme personaggio, che ha fatto e che fa la storia della cultura milanese e delle poesie milanesi. Ha scritto questo, ha scritto Portinara, ha scritto tante belle poesie.
Ma c'è molto scritto in milanese, ci sono tanti scritti.
Ma sì,
più ne trovo.
C'è tutta la scapigliatura milanese, ce ne sono tantissime, da Carlo Maria Maggi. Ma tante, ma anche lo stesso teatro di Ferravilla, con i personaggi del Te Coppa, che adesso leggendo queste commedie non ci fanno più ridere, perché allora la comicità dei primi del Novecento era indubbiamente diversa rispetto a quella di oggi. Il Te Coppa una volta era un personaggio fantastico, Edoardo Ferravilla era famosissimo per questo, che poi è stato interpretato da Mazzarella, che ha cambiato però il personaggio, l'ha rimodernato grazie al fratello, che è Rino Silveri, che in realtà si chiama Mario Mazzarella, però lui ha voluto sempre uscire dal discorso del fratello, quindi, cioè, per differenziarsi, lui si fa chiamare Rino Silveri, che è l'autore di tantissime commedie, che ha sistemato per il fratello, facendogli fare il personaggio del Te Coppa, che era un brumista della vecchia Milano, quindi guidava il brum, che era la carrozza, e ci sono tante, ma ci sono tantissime opere. E ritornando poi al discorso della canzone popolare, è piena di canzoni in milanese, partendo dal Medioevo con la prima, quella che si dice sia la prima canzone in milanese, che in realtà non è in milanese ma è in mezzo latino, che dice: come di ruto mediolano, de Barbarossa con la mano, le mili ti se votano Maria, che laudata sia. E questa è la prima scrittura che riguarda la canzone popolare milanese. Ma anche adesso ci sono tantissime, lo stesso successo di Davide Van de Sproos, che canta in laghet, che è sempre diverso, però è in ogni caso in dialetto. I Louf, che fanno delle canzoni bresciane, ma stanno nascendo tantissimi piccoli.
Sto sentendo ultimamente anche un gruppo rock, ma di quale rock, quale metallari brutti che tirano giù di quelle bestiate, però in dialetto.
Ma c'è questo, ce ne sono molti che si stanno buttando in questo discorso. La settimana scorsa ero a Bellano e c'era Andrea Vitali, che è lo scrittore di Bellano, famosissimo, e lui, quando va a presentare i suoi libri, si fa accompagnare da un gruppo che cantano canzoni in dialetto. Quindi c'è un po' di...
A Legnano ci sono i Numantini, che è un gruppetto che è specializzato un po' di più verso i partigiani, cioè un tipo di canzoni come queste, un paio di chitarre, fisarmonica, e li sento volentieri a Legnano e già ci tengono.
Sì, sì, ma è...
Però vedo che presentare, anche fare dei teatri, oppure farlo sentire il dialetto più che il regio, in Lombardia non è che si sente molto, in Svizzera ci prestano giù da brutto.
In Svizzera sì.
Anche sì, come televisione, come radio, ma abbondantemente, almeno 10 volte di più.
Lo so.
Cioè, dove è più facile sentirlo, ecco.
Lo so.
Qui sentirlo...
Qui è un po' più, è un po' più difficile, perché c'è sempre quel discorso che si è convinti che il dialetto sia una cosa di serie B, cosa che invece non è assolutamente vera. Anzi, dovremmo ringraziare proprio il dialetto, la cultura contadina, che ci ha permesso di insegnare, di arrivare a fare tante cose. Ripeto, qua c'è una mentalità un po' particolare. Ritornando a Camilleri, in Sicilia, c'è la stessa, se vogliamo andare a guardare in Puglia, il grande successo che ha avuto la pizzica negli ultimi anni. Questa storia particolare dei tarantolati, che poi, da cui è nata poi la pizzica, eccetera, c'è stato un periodo in cui adesso tutti la pizzica, perché? Perché la stessa regione ha incrementato e ha voluto questa cosa qui, e addirittura ci sono dei milanesi che sono andati a cantare la pizzica in Puglia, in milanese. Cioè, ci sono questi scambi regionali, no? Però quello dipende un po' tutti da...
Però è faticoso. Io appartengo, sono già 25 anni e di più, del gruppo folcloristico Iamiscole di Legnano, e facciamo anche delle rassegne, diciamo, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte e Val d'Aosta, perché siamo dentro, e quindi ogni anno giriamo e ci confrontiamo, quindi poi ognuno porta il proprio dialetto, perché c'è Brescia, ma c'è anche Aosta,
sì,
Liguria,
sì.
Piemonte, e che tutti hanno quel piacere di portare il proprio dialetto, le proprie tradizioni, i propri balli, costumi, qualche
piccola presentata. Che è la corona che mettevano.
Sì, però sono tutti in crisi. Quando invece gruppi folcloristici, allo stesso modo, magari dalla Sicilia e da altre parti, loro hanno pullman, hanno soldi, possono fare spettacolo,
allora,
sono tremendamente appoggiati. No? E qua non...
Io, quando sono andato a Roma a ritirare questo premio, sono andato io e ho ritirato il premio, grazie, arrivederci, ho fatto la foto per la tarda. Arrivavano dal sud altre persone premiate, che so, per la poesia, per la prosa, per le cose, arrivavano con il sindaco, il consigliere comunale, il pullman, e ci hanno fatto sentire la canzone della cosa, cioè, la tradizione della nostra, la festa del nostro paese è così, è tutta una roba. E uno dice, ma come? Cioè, perché noi, io sono andato là, io, e grazie a rivederci, e questi sono arrivati in massa con il pullman, ma dal sud, ma dice adesso ci ha accompagnato il nostro sindaco. Dice, cioè il sindaco. È una questione di mentalità, di cose. Cioè,
perso.
Io la settimana scorsa ero a Bellano, il sindaco è di Salerno. È una persona fantastica che è venuto, ha voluto regalarmi il libro, la cosa. E queste sono le cose. Purtroppo tanti nostri politici sono talmente impegnati a riempirsi la bocca di belle parole e pochi fatti e non guardano invece queste cose che gli stanno sotto il naso. Poi ultimamente la cultura ha avuto un picco notevole, figuriamoci la cultura in dialetto, se viene sviluppata, se viene incrementata, cioè, e poi siamo purtroppo messi così, e quindi è diverso andare a fare uno spettacolo qui o andarlo a fare al sud. Al sud c'è un'accoglienza, una cosa che è completamente diversa, senza, per l'amor di Dio, però completamente diversa rispetto a quella che c'è qui.
Perché ci tengono le tradizioni in genere.
Certo, certo. Cioè, dopo ci sono le eccezioni. Io sono andato a fare il falò di Sant'Antonio, non mi ricordo più dove.
Liscate.
Liscate. Non era Liscate. Era Liscate. Proprio Liscate, così dice. E lì c'era tutto il paese per questo falò di Sant'Antonio, e quindi è stata una cosa estremamente particolare. Dopo io propongo gli spettacoli in dialetto, però non sempre trovi dall'altra parte chi dice, ah cacchio, bello, interessante, perché gli stessi giovani, e mi dispiace che mi rivolgo a loro perché mi sa che sono gli unici tenutari della giovane età, gli stessi giovani difficilmente vengono, a parte che va bene, non è che sempre va, però quando vengono dico, caspita, però certe cose non le sapevo, certe cose le ho, perché non c'è questa cultura del voler, e poi va bene, a parte che il teatro in genere negli ultimi anni sta soffrendo in modo particolare, perché Milano, a parte i legnanesi, ma se andiamo il martedì, il mercoledì e il giovedì, i teatri sono deserti o quasi, quindi funzionano il venerdì, il sabato e
si è distratti da tante altre cose. Ad esempio anche la Gebbia, vado volentieri a vedere la Rescaldina, anche a San Vittore, nel paese di Torio. A Legnano non si fa nessun fuoco, questioni antincendio, avevano tutte quelle finestre lì, alla fine, esatto, la tradizione è sparita.
Lo so, cioè purtroppo ci sono questi grossi...
Perché si può fare, si trova un prato dove è possibile. Certo. No, è stato fuori un sacco di regole talmente moderne che non si riesce più neanche a accendere un fiammifero.
Sì, che a volte sono anche assurde, no? Cioè,
qui a Cerro fanno quello, mettono del fiacco, cosa sono?
Alle lanterne, ma questa
è un racconto, sì.
Lo so, ma
è un braciere, non va per quello.
E poi arrivano anche altre mode, carnevale non c'è più, c'è Halloween, boh, basta, finito, carnevale.
Sì, stiamo diventando un po' troppo esterofili, cioè...
In casa nostra, non so,
adesso strano. C'è questa cosa qui di Halloween che non ci appartiene per niente. Perché
sarà una roba celtica, ho capito,
sì,
però.
Beh, ma è roba celtica, ma che appartiene al popolo anglosassone.
Perché i Celti l'hanno portata di là, gli anglosassoni sono andati là, adesso ci torni indietro.
Sono delle cose che non ci appartengono, non fanno parte della nostra cultura, no? Però in effetti sta avendo molto più successo Halloween del
ho visto nostro... che anche l'agnello, la candelora. Così quasi trovi in finisce che è 2 di febbraio. Sì,
sì, sì, certo.
Però tanti anni fa vedevo che insomma in piazza si muoveva qualcosa, adesso sono tutti distratti.
Perché purtroppo è così, cioè stanno cambiando anche i tempi, ecco perché dobbiamo cercare di tenerli sempre abbastanza sostenuti le nostre, quelle che sono le nostre tradizioni, magari rimodernandole un attimo, insomma, vedendo di incontrarci, però non vale la pena perderle, perché noi italiani purtroppo abbiamo il problema che tutto quello che arriva dall'estero è fantastico,
tutto quello che arriva invece,
e noi siamo anche dal punto di vista turistico, noi non sappiamo apprezzare le grandi bellezze che abbiamo noi, che sono uniche nel mondo, mentre gli altri ci fanno passare delle cose pur carine, eccetera, che però in realtà non sono niente. Io a Cuba sono andato, mi ha detto andiamo a vedere la cascata. Andiamo a vedere la cascata, uno si immagina c'è cascata. Sono andato dentro in questa foresta tropicale, bellissima la foresta tropicale, solo che arrivi lì ed era un pissarò che sarà stato 2 metri. E uno dice, ma ragazzi, questa qui è la cascata, cioè andate a Madesimo, c'è una cascata che 10 volte più, senza parlare delle marmore o di altre cascate molto più importanti. Sono andato in Tunisia, mi hanno detto, andiamo a vedere il ponte romano.
Sì.
Wow, andiamo a vedere il ponte. Vado lì, c'era un ponte moderno con 3 sassi. Questi sono i resti del ponte romano. E uno dice, scusate, ma se soltanto andate all'Arena di Verona, cioè, vedete cosa sono i resti romani, senza dover andare al Colosseo. Mi fate vedere, roba qui, che loro hanno 4 cose e ce le pompano. Noi abbiamo in ogni paese, in ogni cosa, c'è il quadro del Tintoretto, il quadro del Pinco Pallina, e siamo talmente abituati che tutto ci passa sopra. Gli altri invece sanno sfruttare quelle che sono le loro cose. Gli americani, se soltanto venissero, e lo stavo dicendo la settimana scorsa a Bellano, se soltanto venissero a Lecco e gli spiegassero la storia dei Promessi Sposi e facessero trovare una vestita da Lucia, una vestita da Renzo e una barca Lucia che li porta a fare due rimati in mezzo al lago, questi diventano matti, perché la loro storia parte da 400 in poi. Li portiamo e quindi per noi è tutto assolutamente scontato. Ripeto, conosciamo tutte le strade di Sharm el Sheikh, siamo stati 3 volte a Manhattan, e magari ci dimentichiamo di andare a vedere l'abbazia di Chiaravalle, che è bellissima, o la certosa di Pavia, o ci facciamo perdere da un sacco di cose che ci passano così, perché tanto le vediamo tutti i giorni, no? E quindi noi abbiamo talmente tanto, un po' la nostra sfortuna è anche quella, che abbiamo talmente tante cose che non sappiamo apprezzarle, non sappiamo valorizzarle, quanto importanti e belle siano. Cioè, se uno guarda un quadro del Tintoretto, ci sia un quadro del Tintoretto, ce ne sono, è piena l'Italia di quadri del Tintoretto. Questi quando arrivano da qualsiasi altra, a parte la Francia che ci assomiglia un po', però da qualsiasi altra nazione, quadro del Tintoretto rimangono allibiti e strabiliati. Noi invece ci passa un po' tutto sopra la testa, cioè, e quindi il nostro guaio purtroppo è un po' anche quello, no?
Certo che tentare anche di rinvigorirlo finora, si è perduto.
Ma allora, noi ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua, io non voglio parlare male dei nostri politici, continuiamo a arrampicarci sui vetri, ma noi siamo il paese più bello del mondo. E potremmo vivere tranquillamente di rendita solo sfruttando il turismo, quello che noi abbiamo, il nostro patrimonio, solo che lo lasciamo così, no? E quindi se negli altri paesi vai e ti fanno vedere il monumentino del coso e te lo pompano in un modo incredibile, noi che abbiamo veramente le cose importanti le lasciamo tutte un po' così, e quindi noi potremmo vivere tranquillamente da dalla Val d'Aosta fino a Lampedusa di turismo, di quello che è le nostre risorse, le nostre bellezze, non solo naturali ma artistiche, eccetera, però non le sappiamo sfruttare. Una regione come la Sicilia, che potrebbe vivere tranquillamente da maggio a ottobre lavorando sul turismo, perché la Sicilia ha tutto, ha bellezze artistiche, ha cultura, ci sono stati i greci, ci sono stati i normanni, ci sono stati un sacco di... ma anche la stessa Lombardia, quanti anni ci hanno impiegato a sistemare la Villa Reale di Monza, che è l'esatta copia della Reggia di Versailles. Cioè,
perché a Caserta non c'è l'altra Reggia?
No, vabbè, lasciamo perdere Caserta, che
è più bella anche.
Certo che è più bella, però uno va alla Reggia di Venaria, che è bellissima, dentro non c'è un mobile, perché ce li hanno portati via tutti. E cacchio, uno dice, oh ragazzi, cioè, la stessa Villa Reale, intanto a Monza, che è qui a due passi, ma soltanto venendo in questi paesi, il mio editore qui è di Cislavo, che è qui vicino, e c'è un castello che è una cosa fantastica, bellissima, però ci passiamo sempre sopra. Noi potremmo davvero vivere di turismo solo con le nostre bellezze. A Milano si è parlato tanto di Expo, però hanno fatto l'Expo ma non hanno sviluppato la cucina milanese, nessuno ha parlato del risotto giallo, nessuno ha parlato della cassola, ci facciamo vedere il tempio della Thailandia e dice, ma Milano che ci ha ospitato, che cosa ci offre dal punto di vista culinario? Poi andiamo in Giappone e dici, cosa vuoi da mangiare? Un piatto di risotto alla milanese, una cotoletta alla milanese. Sono piatti che sono famosi in tutto il mondo, non li abbiamo sviluppati come devono essere sviluppati. Abbiamo pensato a portare i turisti solo all'Expo e ci siamo dimenticati di portarli a vedere il castello, di portarli a vedere l'ultima cena, di portarli in giro per Milano, che a Milano non è che offre turisticamente tutto quanto possa avere, che so, Roma o Firenze. Milano ha sì delle attrazioni, però
ce n'è a Milano.
Sì, ce n'è tantissime, ma se andiamo a Roma allora c'è da perdersi. Sì. Se andiamo a Verona c'è da perdersi.
Comunque c'è anche dintorni di Milano.
Certo, ce n'è. Come le dicevo, la Abbazia di Chiaravalle. Chi è andato a vedere l'Abbazia di Chiaravalle?
Io tanti anni fa, sì.
Però tanti non sanno neanche che esista l'abbazia di Chiaravalle, così come l'abbazia di Morimondo ne esistono.
Sì, che poi, oltre che essere belle, sono quelle che hanno fatto anche la storia, potentemente.
E quindi un po' la colpa è anche nostra, perché alle scuole i ragazzi li portano dove? Andiamo in Francia, ma fategli vedere, fategli capire. Dove la regione in cui vivono, ci sono già soltanto andando nel Pavese, ci sono 100.000 cose dall'agricoltura, dalle risaie al vino, a tantissime cose che possono interessare i ragazzi. Invece no, riportiamo in Spagna a Madrid, per l'amor di Dio, senza dover togliere nulla a...
Sì, ma non c'è bisogno di andare chissà dove, questo.
Però quello che è nostro viene un po' sotto così, sottovalutato.
È un paio d'anni, ad esempio, che Legnano, l'amministrazione comunale, con il titolo Mecar Legnan, propone un sacco di iniziative proprio per attirare gente, tipo come concorsi fotografici e company, ma come anche gli aderenti a, dico, quelli di Facebook, se è di Legnano, se... che siamo attivi, insomma, si cerca di portare per Legnano non solo le vecchie fotografie, ma anche delle canzoni, anche serate come queste,
dei gruppetti,
l'apertura alla manifattura oppure alle ville legnanesi. Però tanti anni ho visto un bel zero, adesso ci si sta svegliando un momentino con tanta fatica. Anch'io nel mio piccolo mi sto dando da fare. Cioè, parecchio, poi metto in rete, basta lì e vabbè, la mia parte l'ho fatta, faccio solo il lettore.
Però è importante fare...
Intanto c'è, Ad esempio, su Legnano almeno 2500 podcast ci sono, sono ore e straore sulla storia di Legnano, quello che è stato scritto su Legnano. E cioè, abbiamo il Paglio, Barbarossa, c'è da lì di roba.
Non so, io sono di Giussano, per cui...
Quante robe si possono raccontare che sono del luogo, sto parlando di Legnano.
Alberto da Giussano è una bufala, non è mai esistito.
Ma niente, però abbiamo un monumento, ognuno deve
correre
dietro ai propri simboli.
Però noi a Giussano non abbiamo nulla che testimoni.
Lo so che è balla, però sai,
la presenza di questo Alberto da Giussano, no?
Sì. Cioè, però c'è sempre stata la battaglia, quindi è un simbolo. Quindi.
Sì, sì, la battaglia, coi semi, era lì che vendeva i semi lei. C'era una battaglia, con il contesto che vedeva
cadeva un po' da fuori.
Questo è un significante, pensare al proprio luogo e alle tradizioni, alla storia propria.
Non penso che siano inventati, è qualcosa di vero. Barbarossa che sta addormentato in mezzo a quale piano.
Di Barbarossa c'era,
morto, qui è morto,
Lo so, però
no, non è morto, è morto in un cimiciatolo in Turchia, e tanto che andavano le crociate. No, quindi ha fatto finta di morire, ha fatto finta di morire, dopo è andato a far via.
Non so che zona è.
Vabbè, comunque se qualcuno interessano i libri, io sono qui. Vedete voi, in ogni caso è stata una serata piacevole, abbiamo imparato anche una serie di cose sui semi e adesso ci informiamo.
In buona volontà ci mettiamo a mangiare.
Eh sì, è quello che ci manca a me è la volontà.
Anche a me.
Dopo...